Fai assaggiare un pezzettino.
Miam miam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te c'è
stasera. 3, 2, 1, via.
Bentornati su Unica Radio, bentornati a Gnam Gnam, una nuova puntata, questa volta dedicata alla carne. Io sono Andrea.
E io sono Fabio, dedicata alla carne e a come si cucina e a tutti i segreti per fare un buon hamburger o una buona bistecca alla griglia. Questo sarà, diciamo, il tema principale di questa puntata, tutta dedicata a questa speciale pietanza o secondo, che per molti italiani poi è la base di molti pasti, no? Quanta gente usa mangiare la carne alla griglia con magari un contorno di insalata per pranzo, magari tipici pranzi di lavoro, quindi è proprio un classico.
Fabio, tu sei un naturista, perché hai detto insalata. Io proporrei una bella montagna di patatine fritte.
Immagino una bella gran premio di cavallo con le patatine fritte, anche no. Wow.
Patatine vere, non quelle surgelate.
No, fatte bene.
Esatto, quindi parliamo ancora una volta di un qualcosa che possiamo fare a casa, anche i non esperti. Ecco, una bistecca ai ferri si può fare, o un hamburger.
Siamo sempre su Gnam Gnam Special, che è questa Gnam Gnam edizione dedicata in parte come servizio pubblico per le persone che si trovano costrette a casa e che magari non hanno mai cucinato. Quindi diamo qualche segreto sulla cucina e, violando le nostre regole, diamo anche qualche ricetta.
Adesso ti dico una cosa prima di dare la linea nuovamente alla regia, un bel brano musicale. L'altro giorno ho letto su Facebook che un titolare di pizzeria si è arrabbiato perché dice che non riesce a trovare lievito, quindi dice: siccome siamo tutti a casa, facciamo pasta, pizza, ci mettiamo a cucinare dolci. Ecco, quindi lui si lamentava e diceva: ma insomma, lasciate in giro un po' di lievito, così.
Effettivamente uno shortage di prodotto, lievito, come ci ricordiamo dalle vecchie puntate di Gnam Gnam, è un sottoprodotto della produzione dell'alcol. Visto che manca l'alcol, manca anche ovviamente il lievito, manca anche la farina, perché la farina è stata proprio accaparrata dagli italiani per fare torte e pizze. Comunque dovrebbe essere una situazione, penso, che si regolarizzerà a breve. Nel caso, io vi consiglio di farvi un lievitino, poi andate a vedere su internet che cos'è, usare il poco lievito che abbiamo per mantenerlo vivo in frigo, e quindi si può avere lievito per tanto tempo.
Comunque abbiamo azzeccato l'argomento della nostra trasmissione, che è la cucina, visto che adesso gli italiani sono tutti a casa e stanno cucinando, quindi è un bel argomento
da un po' di anni. Allora, volevo dire due cose, Andrea, e poi diamo la linea alla regia. Volevo fare innanzitutto un saluto a un gruppo di Facebook che ha accettato sia me che te tra i suoi partecipanti. È un gruppo privato, però, che accolgono tutti a braccia aperte, e si intitola In cucina con allegria e quattro chiacchiere in compagnia, ed è un gruppo cagliaritano, quindi li salutiamo tutti. E poi un'altra segnalazione: Maurizio ci segnala che nel tema della pasta, cioè della settimana scorsa, c'è la possibilità di risparmiare anche un po' di gas utilizzando una tecnica di cottura che aveva ideato niente po' di meno che Gualtiero Marchesi, cioè si fa bollire l'acqua, si butta la pasta e si spegne il fuoco e si lascia lì la pasta senza bollitura. Tutti noi italiani direi storciamo il naso appena sentiamo una cosa del genere, però in realtà questa cosa è stata verificata dal chimico della cucina Dario Bressanini, che ci garantisce che funziona. Quindi si può risparmiare, addirittura tagliare di metà il consumo di gas nella preparazione della pasta.
Allora ringraziamo Maurizio, diamo i contatti.
Allora, unicaradio.it è dove potete ascoltare lo streaming della trasmissione, che ogni lunedì sera alle 20. Poi possiamo trovarci anche in radio digitale, quindi in DAB Plus, sempre in diretta. Mentre se ci vogliamo ascoltare o ci volete ascoltare più comodamente in podcast, Spotify o Google Podcast sono le due piattaforme per ascoltarci quando volete.
Ricordo che esiste anche una app di Unica Radio.
Bravo, che me lo sono dimenticato. E allora po' di musica?
Esatto, musica.
Io sono fisico, ma anche politico, un corpo solido, immerso in un liquido. Io sono ritmico, ma anche melodico, un corpo liquido, immerso in un solido.
Io sono fisico, logico, fisiologico. In questo mondo digitale non trovo un filo logico. Come il poeta ha ragione chi è felice, ma non si dice, così tanto abituato alle macchine che non so più fare uno più uno senza calcolatrice. La mente costruisce, la mano che distrugge, una legge uguale per tutti, il tempo ci sfugge.
Nessuno sa il confine, ma nessuno sa la fine. Io sono fisico, ma anche politico, un corpo solido, immerso in un liquido. Io sono mitico, un fatto storico, un corpo in bilico, sul filo logico.
Io sono ritmico, bestiale come il fisico. Il dolore vende, ti prende come la pioggia quando scende. Devi imparare a perdere, a tenere il tempo. In Italia devi imparare a perdere tempo. Non sono io che scrivo, le rime mi cercano, ruotano in cerchio. Se non le senti aspetta un attimo, che le fondo come l'oro. Stile liquido, scorre, mille paranoie spariranno anche loro.
Ma nessuno sa il confine, ma nessuno sa la fine. Io sono fisico, ma che politico, un corpo solido, immerso in un liquido. Io sono euforico, ma malinconico, un corpo mistico, collato comico.
Il bello sta nel mezzo, ma quello che comincia finisce. Come questo pezzo, come questa notte, aspettandoti da solo, aspettando il sole, guardando ragazze sole. Giro, miro, tiro, sparo parole, ho doti canore, nell'industria musicale che ci spinge come cariole. I pensieri che si incastrano con queste rime, tra il sogno e la realtà, nessuno sa la fine dove sta, il confine.
Ma nessuno sa il confine. Ma nessuno sa la fine. Io sono fisico, ma anche politico, un corpo solido, immerso in un liquido. Io sono ritmico, ma anche melodico, un corpo liquido, immerso in un solido.
Liquido, liquido, liquido.
Io sono fisico,
fisico, fisico, fisico,
anche politico,
mitico, mitico, mitico,
un corpo solido,
solido, solido, solido,
messo in un liquido,
liquido, liquido, liquido.
E arrivando
3, 2, 1, via.
Rieccoci qui nuovamente, gnam gnam. Io sono Andrea e il mio compagno di avventura Fabio. Nelle scorse puntate di questo nuovo ciclo di Gnam Gnam abbiamo parlato di pasta, pasta al burro, pasta al pomodoro. Oggi parliamo di un altro piatto semplice che si può fare a casa in questo periodo di coronavirus, nel quale siamo costretti a stare a casa, che è la carne. Parleremo quindi di hamburger e di bistecche nelle varie declinazioni. Ecco Fabio, quindi a casa come si può fare una buona bistecca, un buon hamburger.
Partiamo con l'hamburger perché è più semplice, dopo parleremo della bistecca. L'hamburger è semplice perché tu lo prepari, rimane sicuramente sempre tenero, quindi non hai sorprese una volta che lo hai cucinato. Mentre per la bistecca sappiamo quante volte abbiamo mangiato delle suole ovunque, no? Si può fare, ovviamente parliamo di carne, quindi per la prima volta parliamo di un secondo, così i nostri amici ora potranno avere un pasto quasi completo, no? I primi, i secondi, ci mancano dei buoni contorni e poi abbiamo
magari nelle prossime puntate faremo una puntata tutto sui contorni.
Anche, cioè, assolutamente. Parliamo di carne ai ferri, di hamburger, di bistecche di manzo, di maiale, di petto di pollo, di cavallo, sono tutti piatti in cui la tecnica di cottura è molto simile, con qualche variazione essenzialmente nelle durate, ma questo poi lo spiegheremo meglio. Allora, partiamo dall'hamburger fatto in casa. Ovviamente se avete un bravo macellaio che sa fare hamburger potete comprarlo già fatto, però non sempre gli hamburger di tutte le macellerie della Sardegna sono buoni uguali. Nel caso, eccovi come farvelo in casa molto semplicemente.
Per una persona, aspetta Fabio, tu sai che mia cognata vive in Toscana, ecco, loro l'hamburger lo chiamano il medaglione.
Io vengo dalla Liguria, da noi ora si chiama hamburger, ma quando ero bambino si chiamava la Svizzera.
Quindi vabbè,
comprare una Svizzera, ogni posto sempre i suoi nomi. Dicevo, per una persona si prendono 150-200 grammi di carne trita scelta, di manzo, di vitellone, di maiale, mista, di cavallo, di pollo, di quello che volete, un cucchiaio scarso di olio di oliva, pepe nero e sale, quindi molto semplice. Sì, in una ciotola si impasta la carne con pepe, sale e olio, si amalgama bene il tutto, poi si fa una palla che si schiaccia per formare un disco alto a massimo un centimetro. Fate attenzione che l'hamburger risulti abbastanza omogeneo in altezza per evitare poi di avere zone più alte o zone più basse che cuoceranno quindi in modo differente. Se avete l'apposita macchinetta in casa, potete, che è una pressa, potete fare l'hamburger proprio come quello del macellaio, bello, bello preciso. Poi possiamo passare alla modalità di cottura. Prendete una padella, l'ideale è una piastra di ghisa o una padella di ferro con un fondo spesso, quindi la classica proprio piastra per grigliare. In mancanza ovviamente va bene l'antiaderente in teflon, ma anche questa, se l'avete con fondo spesso, sarebbe l'ideale. Mettete la padella sul fuoco e fate scaldare bene. La temperatura ideale è tra i 140 e i 180 gradi. Ovviamente uno dice: come faccio a capire quando è? Beh, basta magari aspettare un attimo che si scaldi la padella e buttare un goccio d'acqua. Se l'acqua sfrigola subito siete sopra i 100 gradi, quindi dovreste
Fabio, non toccare la padella con la mano, no, per vedere la temperatura. Tocchi, già è 140.
Ci sono anche poi dei termometri da cucina, ne parliamo dopo, che possono aiutare a misurare questo tipo di temperature. La temperatura è importantissima, spiegheremo poi meglio perché a temperature basse sotto i 100 gradi non otterrete mai una carne alla griglia o un hamburger alla griglia, ma otterrete o un hamburger bollito o carne bollita, che soprattutto se carne risulterà poi essere molto dura. Mettete l'hamburger sulla padella calda e lasciatelo rosolare 3 o 4 minuti senza toccarlo e senza girarlo. Se non lo toccherete, avverrà per una magia, si staccherà da solo dalla padella e appena si autostacca si può rivoltare e lasciarlo ancora 3 o 4 minuti in cottura. Se l'hamburger è di solo manzo o vitellone potete addirittura scegliere la modalità di cottura, se al sangue o ben cotto o medio, come si dice. Ovviamente se usate altri tipi di carni, ad esempio maiale o pollo, è obbligatorio che sia ben cotto. Nell'impasto a piacere potete aggiungere altri aromi, quindi l'hamburger è proprio un oggetto molto versatile, perché possiamo aggiungere aglio e prezzemolo, possiamo aggiungere cubetti di specco, di pancetta, possiamo aggiungere salsiccia fresca, parmigiano, pecorino, prosciutto cotto, cioè ognuno può scatenare proprio la sua fantasia e
lascia libero proprio alla fantasia. Ecco, ma ti faccio una domanda. Quando compro gli hamburger c'è quella pellicetta di plastica che li divide, no?
va tolta.
Quella va tolta, cioè non è che se sì. cucinare con quelle si toglie dopo una volta a cosa.
No, allora, c'era una, negli anni 70 c'era questa idea che andasse tenuta questa cosa, che poi è polietilene. No, assolutamente, perché vi mangiate una parte di plastica, altrimenti quella pellicola va tolta e l'hamburger va lasciato con la carne cruda proprio sulla piastra. Però mi ricordo che si faceva, si cuoceva la plastica, ma negli anni 70 eravamo un po' ah, strani.
Però siamo sopravvissuti, quindi vuol dire che tanto male non fa, forse.
Allora, perché alcuni tipi di carne vanno ben cotte? Questa è la prima domanda di cui ci diamo la risposta. Beh, essenzialmente pollo e maiale vanno cotti bene. Per il maiale, a seconda dell'alimentazione del maiale, che di norma noi non conosciamo perché non l'abbiamo cresciuto noi, l'animale può avere dei parassiti, essenzialmente la trichinella spiralis, che possono trasferirsi all'uomo nel caso in cui la carne non sia cotta. Ecco perché il maiale è raro dire mangiare del maiale, diciamo al sangue. In realtà nelle produzioni moderne, che sono molto più attente proprio anche all'igiene, questo pericolo è molto limitato, però c'è. Per il pollo il discorso è anche diverso: il pollo crudo fa schifo, quindi si può mangiare quindi è più facile.
Anche se il pollo arrosto c'è quell'odore buono, poi è pollo, però c'è l'odore che invita.
Deve essere arrosto, se lo mangi crudo ti garantisco che o sei una volpe, oppure che te che mangiano gli animali crudi, oppure no. Andiamo un po' di musica e rientriamo poi in trasmissione, ok?
Ok, perfetto.
Come vuoi chiamarla questa situazione? Non vuoi definirla un'altra non relazione? Ci puntavi poco, è durata tanto, è nata per gioco e poi è finita in un pianto. È durata giusto il tempo in cui ti stupisce, la chiamavi niente ma qualcosa finisce, la sera si sente come un pezzo che manca, far finta di niente alla fine ti stanca, alla fine ti stanca. Let's
è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Il bisogno di sangue non si ferma mai. Ogni giorno in Italia oltre 1800 persone ricevono trasfusioni e vivono grazie alla generosità di chi periodicamente compie questo gesto di grande senso civico. Perciò è importante dare il proprio contributo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come questo. Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza. Avis. Da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
Bene, con la nostra padella e il nostro hamburger, nella padella rimarrà alla fine un sughetto marroncino con un odore molto peculiare, che è l'odore della carne arrosto, che a tutti noi piace tantissimo. Ecco, questo sughetto, che non si deve buttare via, è frutto di una vera e propria trasformazione chimica. È un fenomeno chimico-fisico, come lo è d'altronde la cottura, e viene scatenato da una reazione che si chiama reazione di Maillard, cioè la reazione chimica che crea il famoso gusto arrosto.
Che la carne cruda non ha.
Quindi è interessante questo, perché la reazione chimica più importante di tutta la cucina è proprio questa reazione di Maillard. Se cuociamo un cibo, questo si imbrunisce, e questo si imbrunisce, siamo quasi certi che è opera di questa reazione, che avviene non ad altissime temperature, avviene appunto tra, come abbiamo detto, i 140 e i 180 gradi, ed è una reazione che avviene tra gli aminoacidi delle proteine e i zuccheri cosiddetti riducenti. I carne e verdura contengono in effetti questo tipo di zuccheri, e così come anche vino con limone, che guarda caso è l'ingrediente base delle marinate, sono praticamente sono la base per costituire questa reazione chimica. Lo zucchero comune, come il saccarosio, quello che usiamo per il tè o per il latte, non è riducente, e quindi è per questo motivo che normalmente non si aggiunge alla carne, a meno che non ci si dia una componente acida. Quindi se metto zucchero e come si dice, del limone, ho la possibilità di scindere il saccarosio in glucosio e fruttosio, che sono zuccheri riducenti, e quindi posso generare la reazione di Maillard.
Quindi comunque anche la cucina è chimica.
Sì, è la base. È la base della cucina. In realtà un buon chimico potrebbe anche diciamo essere un buon cuoco dal punto di vista proprio tecnico, cioè capire le reazioni che avvengono. Chi è questo Maillard? Maillard, Louis Camille Maillard, nato nel 1878 e morto nel 1936, fa una scoperta, la scoperta della sua reazione nel 1912, la cosiddetta reazione di Maillard. Lui era un medico interessato al metabolismo cellulare e studiò bene gli aminoacidi, che sono, come abbiamo sempre detto, i mattoncini che costituiscono le proteine, e come questi aminoacidi potevano reagire con gli zuccheri presenti nelle cellule. In cucina queste reazioni sono estremamente importanti per creare il tipico, come abbiamo già detto, sapore della carne arrosto. Proprio creare, perché, come hai detto tu Andrea, le molecole responsabili del sapore di una buona fiorentina cotta alla perfezione non esistono nella carne prima della cottura, quindi avvengono perché la facciamo avvenire noi. E questa reazione forma, la reazione Maillard forma diverse centinaia di molecole odorose, quindi è quello, proprio questo gusto che esce fuori, ed è responsabile di molte delizie della nostra cucina. Esiste una molecola che possiamo dire che è quella che viene definita nell'industria alimentare gusto carne, che viene aggiunta anche se si vuole dare gusto carne, che ha un nome buffo, si chiama bis-2-metil-3-furil disolfuro, che è il principale prodotto della reazione Maillard.
Poi quindi rientra anche qui la chimica, e poi soprattutto quando insomma uno ha fame, quando senti l'odore di carne arrosto, cioè dici mamma mia, cioè ti viene ancora più fame.
Sì, proprio e poi atavico, cioè se tu sei per strada e senti, non so, da un ristorante che esce fuori questo gusto di carne arrosto, questo gusto di griglia, istantaneamente ti viene l'acquolina, perché diciamo è una, chiamiamola un'invenzione umana da quando è stato scoperto il fuoco, però è una invenzione interessante. Voglio precisare che non è la cottura che l'odore della carne, non è che la carne è bruciata, perché se io supero i 180 gradi ottengo un fenomeno diverso, che è la combustione, che è addirittura tossica. No, ottengo proprio quell'imbrunimento, che è quella speciale reazione che dà quel particolare gusto. Andiamo più nel dettaglio per quanto riguarda la bistecca, allora?
Andiamo sulla bistecca, dai.
Allora, per una buona bistecca di bovino si parte dal taglio della carne, che è fondamentale. I migliori tagli di carne sono la punta di petto, la lombata, il lombatello, il controfiletto e la costata, proprio in ordine di pregio. La bistecca alla fiorentina, di cui hai parlato tu, cioè tu, so che tua cognata vive in Toscana, come dicevi, saranno soliti.
Sì.
È un taglio speciale questo, perché è un taglio molto grande, con l'osso della vertebra lombare, si stacca dalla lombata del manzo ed è completata di filetto e controfiletto, quindi è un bel piattone. Con questo osso
è anche un chilo di carne. Cioè.
Negli Stati Uniti infatti viene chiamata T-bone steak, cioè carne con osso a forma di T. Mentre abbiamo detto prima, abbiamo parlato della lombata, se la gente ha passione di avere ovviamente di mangiare una bistecca molto tenera, la lombata è il taglio ideale, perché proviene da zone non fortemente muscolarizzate dell'animale. E poi c'è il lombatello, che è molto umida, molto saporita, che deriva da zone vicino al diaframma. E diciamo, possiamo ora partire presentando come si fa una buona bistecca. Sono 7 punti, ne diciamo il primo, poi ci stoppiamo per un po' di musica e
poi
la suspense per gli altri 6, va bene?
Esatto.
Semplice, come abbiamo detto prima, una padella di metallo, ghisa o ferro, perché la ghisa e il ferro sono catalizzatori della reazione di Maillard, sono molto meno adatti i rivestimenti antiaderenti, preferibilmente una padella pesante per tenere costante e uniforme la temperatura. Se volete sapere ora gli altri 6 punti per fare una buona bistecca, dovete rimanere in linea alla prossima sezione.
Partire con gli altri punti, ricordo che quando si va in macelleria, adesso non ricordo bene in quale, però c'era una bella foto di un bovino con tutti i tagli della carne.
Sì, perché poi noi non siamo molto esperti di tagli di carne, quindi
no, però c'era questa foto di questo bovino, quindi dove
era
stava
tutto segnato.
tutto segnato, perché poi il paese che vai, modi di dire che trovi, perché in magari come noi diciamo qui a Cagliari alcuni tagli non che sono
non hanno lo stesso nome.
Esatto,
anche, oltre che da una regione all'altra, anche da uno stato all'altro.
Quindi
sono dei tagli in Italia che non si fanno, come la picagna, ora si usa di più, però è un taglio brasiliano, ad esempio, quello si fa
esatto. Lì. No, no, ma poi anche lo stesso taglio con nomi diversi da regione a regione, quindi
certo.
Alle volte è un po' difficile, però.
Chiedete un macellaio di fiducia.
Esatto. Allora, il secondo punto importante è la temperatura. Noi dobbiamo cucinare la carne tra 140 gradi e 180, perché se superiamo i 180 non avremo quel buon odore e gusto di carne cotta, carne arrosto, ma avremo la carne bruciata, che è un'altra cosa.
Gustaccio, che è un gustaccio orrendo, oltre che tosto.
Esatto, quindi bisogna stare attenti alla temperatura, come abbiamo detto più volte. Il punto 3 prevede che
la bistecca come deve essere, alta o sottilissima?
La bistecca, cioè non deve essere bella alta.
Sì.
Una bella bisteccona alta. Deve essere appena appena grassa, se è secca, se secca, insomma, se è magra. Bisogna metterci un po' di olio, un po', insomma, per. Esatto. E poi una cosa che si fa, ma è un errore, è quella magari di prendere la carne dal frigorifero e metterla direttamente in padella. Invece questo diciamo che è meglio evitare, quindi tirar fuori la carne e lasciarla a temperatura ambiente una mezz'oretta, in modo tale che così quando la mettiamo sulla
bene uniforme, sì.
Esatto, esatto. Questi sono i punti 2 e 3
Vado io al 4. Asciugate bene la carne con carta da cucina, perché l'acqua è proprio nemica della reazione di Maillard. Quindi mettete a cuocere la bistecca quando la temperatura è raggiunta. Oggi esistono in cucina dei termometri detti a puntatore, che ti consentono di vedere istantaneamente quant'è la temperatura del piano di cottura. Hanno un costo contenutissimo, quindi varrebbe la pena comprarlo, perché sono molto comodi. Non importa. Punto 5, quando salate la carne, qui molti storceranno il naso, perché ce l'ho sempre detto.
La leggenda, non mettete il sale prima perché libera i liquidi e viene una schifezza.
E viene dura, in realtà il processo osmotico che causerebbe la perdita di liquidi è troppo lento rispetto ai tempi di cottura della carne, quindi non è significativo. Più importante in assoluto è non punzecchiare mai la carne con la forchetta durante la cottura, perché lì sì che perdete i liquidi. Punto 6, attenzione alla temperatura anche a livello inferiore. Come avevamo già detto, sotto i 100 gradi non ottenete una bistecca, ma otterrete una carne bollita molto dura. La carne va lasciata sfrigolare bene, senza toccarla, sulla piastra. Non abbiate fretta di girarla subito, perché nel momento in cui avviene la reazione di Maillard, e quindi anche questo è un segnale rivelatore che la reazione è venuta, la carne si staccherà da sola anche dalla piastra di ghisa. Quindi lasciatela lì finché non si stacca da sola. Appena si stacca, la potete rigirare e continuare la cottura. Come per l'hamburger, sangue, media, eccetera, solo se la carne è di bovino, e altrimenti ovviamente ben cotta. Prima di mangiarla, adagiamola sul piatto di portata, e gli chef consigliano di coprirla con un foglio di alluminio e aspettare un paio di minuti. Questo serve per ridistribuire bene i succhi interni e reidratare le varie parti della bistecca. Finiamo con il punto 7. Fondamentale. Se la reazione è avvenuta bene in padella, resta un fondo di cottura. Sono dei grumi marroncini che sono gustosissimi, cioè hanno proprio un odore, un gusto molto intenso, che potete usare ad esempio per creare una glassa di condimento. Basta aggiungere un poco di vino ad esempio in padella e farlo svaporare,
perché è come il maiale, non si butta nulla qui.
Niente, questo sughetto poi lo puoi usare come salsa di accompagnamento alla bistecca. E i vegetariani, che li abbiamo lasciati fuori da questo discorso della carne? Per i vegetariani c'è anche qua una reazione di Maillard, perché abbiamo detto prima che anche per la frutta e la verdura può avvenire questa reazione.
Esatto, parlami un po' delle cipolle.
Le cipolle, ad esempio, se le cuocete in padella di metallo con poco sale e olio, lasciandole imbrunire, otterrete delle cipolle gustosissime. Se fate questa operazione in cucina, viene detta caramellizzazione della cipolla, ma tecnicamente è sbagliato, perché qua non è che la cipolla diventa bruna perché si è fuso il saccarosio, come si fa il caramel. Qua è proprio perché è avvenuta la reazione di Maillard. C'è un piccolo trucco che usano gli chef, che io ho provato e quindi vi posso garantire che funziona. Gli ambienti basici agevolano la reazione di Maillard, quindi se aggiungete nella cipolla una piccola puntina di bicarbonato, ma proprio poco, la reazione avviene istantaneamente, la cipolla diventa bruna perché le proteine delle cipolle iniziano subito a scindersi, e potrete ottenere così una cipolla gustosissima, molto più gustosa di quella che se la lasciate cuocere.
L'hai provato anche con la carne?
No, con la carne no, perché carne bicarbonato mi faceva un po' senso, però nel sughetto della cipolla ho provato una puntina e effettivamente è diventata subito marroncina, plac, di colpo, è stato, come dire, la reazione funziona. Quindi anche gli amici vegetariani possono farsi una loro reazione di Maillard usando ad esempio le cipolle.
Bene,
andiamo. I wanna walk with you. 1, vai.
Caro Fabio, tu che sei sempre tutto, quando nella storia dell'uomo, dalla sua comparsa fino ad oggi, ecco, nell'alimentazione umana, quando è entrata in gioco la carne?
Ah, qui bisogna chiedere ai nostri amici archeologi, che però la risposta ce la danno. Gli archeologi ci dicono che l'uomo per natura è nato onnivoro, cioè mangiava di tutto, da vegetali a carne, ma in un periodo preciso della sua esistenza è diventato praticamente solo carnivoro e lo è rimasto per parecchio tempo, quando nelle ultime fasi del Paleolitico, cioè tra 30.000 e 10.000 anni avanti Cristo, si è cresciuta la sua dipendenza dai prodotti di origine animale, perché aveva come cibo soprattutto selvaggina accompagnata da frutti e radici, proprio nel proprio ambiente di vita, quello che trovava. Cioè testimoniato dai rapporti tra gli isotopi di carbonio e dell'azoto nel collagene delle ossa dei resti che sono stati trovati, da cui si capisce che gli uomini, in particolare gli uomini di Neanderthal, avevano questo tipo di alimentazione quasi al 90% carnivora. In quelle epoche l'uomo raccoglitore si procurava gli alimenti di origine animali, ovviamente con la raccolta selvatica, frecce, arco, mazzate o cose così. Solo più tardi si introdussero appunto strumenti sempre più efficienti per la cattura, e quindi possiamo dire che poi a seguire nasce proprio la caccia e la pesca proprio come attività ben strutturate, che consentivano quindi di avere un buon approvvigionamento di questi prodotti animali. Ce lo testimoniano le pitture murali del XIII secolo avanti Cristo, che testimoniano l'inizio di questa rivoluzione, e nello stesso tempo anche della rivoluzione agricola, nel senso con la domesticazione e l'allevamento, evolutosi poi nei secoli nel nomadismo del transumante, e passato poi allo stanziale, quando gli animali hanno imparato a domesticarli e me li posso tenere in casa. Diciamo che le prime animali che si sono tenuti, diciamo, vicini a sé, vicini all'uomo, in assoluto i primi sono stati i maiali, i suini, assieme a polli e ad oche. E nel 9000 avanti Cristo il passaggio si passa da mesolitico a neolitico, avvia profonde modifiche nell'alimentazione degli ominidi dovuti all'introduzione dell'agricoltura, e quindi dei prodotti agricoli, la capacità di produrre per sé le cose vegetali. Allora, l'importanza della carne, Andrea, nella storia è quasi più importante, tranne questo primo periodo, diciamo, preistorico, per la sua assenza che per la sua presenza, perché per secoli la carne è stata diciamo, un sogno per gli uomini da poter mangiare. L'idea di poter fare un pasto, un autopasto a base di carne, era nel sogno di tutti gli umani. La carne, infatti, non è una sorpresa, è importante per l'uomo, perché la disponibilità di acidi grassi poliinsaturi, cosiddetti a catena lunga, che si ha soprattutto nelle carni, ha giocato, penso, un ruolo fondamentale nell'evoluzione umana, perché consente praticamente velocemente di alimentarsi e di avere materiali per il proprio corpo, e c'è l'ipotesi da parte degli archeologi che addirittura questo abbia aiutato proprio lo sviluppo dell'encefalo, perché l'uomo, non dovendo più brucare vegetali, aveva più tempo per sé e quindi più tempo probabilmente anche per ragionare, e quindi da Homo habilis poi diventa il famoso Homo sapiens sapiens. La carne più usata nell'antichità è sicuramente quella dei volatili, oche, anatre, piccioni, e gli egizi si nutrivano di questi animali, oltre che di maiali, un po' di bovini e anche di ovini. Mentre i romani, così come gli etruschi, prediligevano, questo lo sappiamo, di gran lunga i maiali. La storia poi di colpo si interrompe, cioè pensa, è una storia lunga, parliamo dalla preistoria e arriviamo fino all'epoca degli antichi romani, e poi questa storia della carne cade nel baratro del Medioevo.
Anche perché la carne costa e quindi non tutti se la possono permettere. E
poi diventa proprio un problema di status symbol, no? Dopo, diciamo, la caduta dell'impero romano, ma fino ad arrivare al nostro 1800, quindi dopo Cristo, la carne diventa uno status symbol, solo i ricchi potevano cibarsene, e quando se ne cibavano con insana frequenza, sono famose, no? Le casate nobiliari magari piene di gotta, no? Mentre per i poveri, ma quelli più fortunati, restava solo il pollame e le pecore, più raramente il maiale.
Famosi. Ti faccio una domanda che c'entra ma non c'entra, però il fatto che nella religione cristiano-cattolica, diciamo, il venerdì non si debba mangiare carne, secondo te è una limitazione a questo abuso di carne?
Ma sì, sì. Potrebbe parlare anche di come si dice, di un'autoregolazione che molte volte le religioni hanno creato nel... in realtà, diciamo, sarebbe interessante, e secondo me potremmo poi parlarne in una puntata apposita, cioè i rapporti tra religione e cibo, che non sono solo di carattere pratico ma hanno anche altri tipi di complicazioni, diciamo. Però sicuramente la religione ha aiutato, secondo me, a regolare un po' gli approvvigionamenti nutrizionali.
Allora,
un po' tutte le religioni lo fanno, abbiamo già detto. Sì, scusa, ce lo teniamo come in riservo, però
rifarò questa domanda quando ci sarà la
tempo
puntata
debito
su queste cose
perché sennò diventa molto complesso come argomento.
Esatto.
Dicevamo che erano famosi i banchetti di Enrico VIII con le sue immense e continue portate a base di carne, di tutti i tipi, delle più disparate, dal pavone al bovino a qualunque cosa, e quindi anche il povero Enrico VIII, oltre che appassionato killer di moglie, era anche, come si dice, soggetto a grandi attacchi di gotta, no? Nell'alto medioevo, così come nel medioevo vero e proprio, si assiste quindi a un continuo scontro tra cultura del pane, olio e vino, cardine dell'etica, diciamo, della moderazione cristiana, che ha, se vuoi, la sua apoteosi nel modello monastico, e la cultura della carne come modello nobiliare. Ma ne possiamo parlare tra poco, che dici?
Dai, dopo un brano musicale.
Ok, a dopo.
Per non farmi vedere, vestirò di nero al buio. Per non farmi sentire, io farò al silenzio.
unica radio.
Sono ancora in piedi, ti chiedi perché. Io prendo un drink, il drink prende un drink. Sì, finché il drink prende me. Ho questa tipa nel letto, bella da morire, dai capelli rossi. Siamo perfetti da soli, ma più belli insieme se veniamo mossi in foto. Il cuore è che un fiore di loto. Lei fa mamma non mamma, aiutami mamma. Ti prego ora fai una preghiera, tienila lontana. Ho fatto un giro, giro tondo. Poi che peccato è cascato l'hater. Prima di farlo ho chiesto loro dove andate, che cosa siete. Dai, vai, dimmi che è finita, ho fatto solo guai. Dai, vai, ho solo una bottiglia, adesso corro a prenderti. Mi muovo nel buio della città, dove gira tutto ma resto qua. Cammino solo senza identità. Cerco la mia stella ma non ci sta. Sto solo volando, vengo a prenderti. Voglio salvarti dai tuoi diavoli. Sei persa nel vuoto, strega, fermati. Tra le mie mani capelli rossi.
Siamo ancora insieme, ti chiedi perché. Io prendo l'odio, l'odio porta odio. Sì, ma l'odio non prenderà te. Ho questo cassetto che ora voglio aprire, ma proprio non posso. Pieno di ricordi, ferite che avevo rimosso. Io casco nel vuoto. Il tramonto è rosso, sì come il sangue. Facciamo i cattivi, ma dal cuore grande che non ci piace. Poi ci guardiamo negli occhi, facciamo una strage. La strada si infuoca ogni volta che passo. Volevi il silenzio fa chiasso. Salvami dalle male lingue, da questi squali che vogliono il male, mi stanno sul cazzo.
Dai, vai, dimmi che è finita, ho fatto solo guai. Dai, vai, ho solo una bottiglia, adesso corro a prenderti.
Mi muovo nel buio della città, dove gira tutto ma resto qua. Cammino solo senza identità. Cerco la mia stella ma non ci sta. Sto solo volando, vengo a prenderti. Voglio salvarti dai tuoi diavoli. Sei persa nel vuoto, strega, fermati. Tra le mie mani capelli rossi.
Uno. Parlavamo quindi nella cultura medievale questo, diciamo, scontro di culture, la cultura del pane, dell'olio e del vino, che è poi quello che viene detto il modello monastico, e la cultura della carne, che è il cosiddetto modello nobiliare o cavalleresco. Lo stesso Carlo Magno è un archetipo di questa tensione culturale, l'immagine guerriera con abbondanza di carne in tavola e l'etica cristiana della moderazione, cioè questo mangiava come un maiale ma nello stesso tempo faceva una serie di digiuni monastici. Lo stesso imperatore quindi era in conflitto con se stesso, no? Ma non era solo, perché se pensiamo nel Medioevo anche le tavole bandite dei papi o anche di ecclesiastici, di nobili e dei ricchi in genere, no? Per tutti loro potremmo dire, Andrea, che vale il proverbiale fate quel che dico ma non fate quel che faccio, no? Cioè dicevano agli altri bisogna fare i digiuni, però si strafogavano di cibo. Nel XIV secolo nascono le prime aziende specializzate proprio nell'allevamento del bestiame, con relativo impulso al commercio di carne di breve e lungo raggio. È il cosiddetto periodo dell'Europa carnivora, come una definizione che ha dato lo storico Braudel. È un periodo di vita individuale felice che durerà fino al XVI secolo. In questo tempo la carne diventa mano a mano sempre più accessibile, non ai poveri, che questi continuano a mangiare quello che trovavano, però anche alle classi più borghesi, quelle più vicine a loro, diciamo, dai commercianti a classi
del genere. la cosiddetta nuova borghesia.
Esatto. Da fine Settecento in poi si può dire che la carne arriva davvero nella tavola per molti. Quindi possiamo dire che la storia della carne poi ritorna nell'Ottocento, e nell'Ottocento, mamma mia, non è che tutti mangiavano carne tutti i giorni, però potevamo dire che iniziava a essere presente nelle tavole almeno una volta alla settimana, il cosiddetto arrosto della domenica. Penso che gli italiani lo hanno avuto dall'Ottocento fino a buona parte di tutto il Novecento.
Ti faccio una piccola domanda, ecco, oggi la carne è accessibile a molti, vai nelle macellerie, vai in ristoranti, ci sono le cosiddette bisteccherie, queste cose così. Ecco, secondo te è un modello che può continuare oppure ci dobbiamo porre delle domande?
Bella domanda davvero, nel senso che oggi sappiamo che diciamo siamo sempre di più sulla terra e che in realtà l'allevamento non è un'attività sostenibile. Ci vuole molta più energia per produrre la carne che per produrre i vegetali. Questo diciamo è diventato un problema a livello mondiale, tanto è vero che ci sono degli studi che dicono che bisognerebbe, per salvare il pianeta, ridurre del 50% la produzione di carne, oltre che gli esseri umani della parte ovviamente sviluppata del pianeta, perché teniamo presente che c'è ancora una grandissima fetta dell'umanità che la carne la vede davvero col binocolo, per il resto nella nostra diciamo civiltà opulenta noi mangiamo troppa carne, questo si sa. Noi sappiamo che un adulto ha bisogno soltanto di 30 grammi di proteine al giorno, che sono l'equivalente di proteine di un etto di carne, se vuoi, ma chi è che mangia un etto di carne? Un etto di carne non la vedi nemmeno, è un pezzettino da nulla, no? Quindi in realtà il problema c'è. A tutto questo nascono delle soluzioni che non so se sono nate più per motivo di seguire la moda vegana che per salvare il pianeta, però sappiamo dell'esistenza di una serie di hamburger non hamburger, cioè i cosiddetti hamburger senza carne, che sono diciamo gli hamburger più amati dai nostri amici bovini, perché quelli che non prevedono la loro presenza direttamente tra gli ingredienti della preparazione, no? E ce ne sono di tipi differenti, ce n'è alcuni che sono già in commercio e che derivano direttamente dai vegetali, sono dei cocktail proteici messi appunto proprio nella Silicon Valley a base di piselli, patate, soia, carote, olio di cocco, glucosio di barbabietola e lieviti fermentati per dare l'effetto sangue. Sono i cosiddetti fake burger, Andrea. Chi li ha mangiati dice che non sono per niente male, cioè che sono anche buoni. E industria e poi economia ci hanno visto bene lì, perché c'è un aumento, diciamo, nel consumo di questo tipo di hamburger che è altissimo. Si parla che lo scorso anno il giro d'affari per i fake burger è aumentato del 22% contro solo il 2% dell'aumento dell'uso della carne tradizionale.
Quindi in futuro mangeremo qualcosa che ricorda la carne come gusto, come compattezza, però di carne non ce ne sarà niente.
Sì, e poi ci sono l'alternativa che ora si sta studiando, che fa un po' impressione, che in realtà sono le culture cellulari per costruire carne davvero senza avere l'animale. Sono due ad esempio ora i filoni che si stanno seguendo: il cosiddetto hamburger di pollo senza uccidere il pollo, si fa praticamente una specie di cultura di cellule di pollo, addirittura nate e cresciute a partire da una piuma dell'animale, e si possono ottenere così degli hamburger, chiamiamoli di fanta gastronomia, che sono delle bistecche high tech di carne bianca, che sono carne che a tutti gli effetti ha gusto di pollo, perché sono cellule di pollo. E la stessa cosa si sta facendo anche con un collega del pollo, che però è del mondo ittico, cioè il tonno.
E poi no, dicevo, per concludere, sempre parlando di sostenibilità, allevamento e tutto questo che gira intorno, che in un'altra puntata di Gnam Gnam parlammo dei cibi del futuro e c'erano le farine derivate dagli insetti.
Sì, è anche quello, sempre tutto è l'attenzione è sempre per cercare di introdurre proteine sostenibili dentro l'alimentazione umana. Anche quelle a me fanno senso, però chiaramente sono proteine animali e quindi potrebbe avere un senso introdurle nell'alimentazione. Spero tra 200 anni, perché non so perché, ma io di mangiare il pane di Grillo non riesco a pensarlo. Però questa è una mia scemenza personale.
No, andare in pizzeria, dice, tra le varie farine, anche quella, la farina di Grillo, insomma.
Mi fa senso. Vabbè, sono inorridita, dai, un po' di musica che devo riprendere.
Musica.
Le labbra fanno la differenza in un volto, in un viso. L'estate fa strani scherzi sulla bocca, in un sorriso. I ragazzi hanno finito la scuola, c'è chi è già partito per il passo del cuore. Controvento senza un filo di trucco, le ragazze son belle, sono piene di vita. Questa notte un frigorifero rotto, è una canzone che non fa dormire. E lo sogno a pezzi, una pioggia tropicale, dove siamo soli. Fanno la differenza in un volto, in un viso. I campioni fanno il fuoco di pizza con la testa al ritiro, forse all'ultimo cotto. Mentre al massimo io vado in giro dentro un paio di posti tra la luna e il salotto. Questa notte sono io che sono rotto, c'è una canzone che dormire. E lo sogno a pezzi, una pioggia tropicale, dove siamo soli, tu inizi a ballare. E ti vengo appresso, ritmo animale.
Informatica che oggi tutti noi conosciamo è spam. Ecco, però Fabio, tu che sei sempre tutto, studi, ti informi, spam da dove deriva?
Spam è una nota molto interessante. Anzitutto, cos'è lo spam? È quando ti arriva della posta non desiderata, di pubblicità o cose del genere, che tu vuoi buttare nella spazzatura. Sarebbe posta da cestinare. Gli inglesi usano per questo genere di cose proprio il termine spam, che in realtà è il nome di una marca, è una, come se fosse la nostra Simmental, no? È una carne in scatola. Pare che sia un acronimo che derivi da Shoulder of Pork and Ham, cioè spalla di maiale prosciutto. È una carne in scatola che viene, penso tuttora è prodotta, che viene commercializzata in Inghilterra. In realtà sta povera carne non ha nessun problema, non è spazzatura, è carne cotta che si può mangiare tranquillamente. E il termine spam deriva però come spazzatura, come cosa inutile o superflua, deriva da uno sketch, pensa, dei Monty Python, che hanno contribuito quindi a creare questo nuovo termine. Praticamente è uno dei classici sketch surreali dei Monty Python, un gruppo di vichinghi che siede in un ristorante e ordina dei piatti ma senza spam, cosa che la cameriera disattende puntualmente. E diciamo che questa scenetta era probabilmente legata proprio alla politica di razionamento bellico della carne, no? Nel finale tutti cantano una canzone che ripete infinite volte le dubbie virtù dello spam, da cui il nesso poi con la posta, nel senso, ti arrivano delle email che parlano di cose che potrebbero essere apparentemente interessanti, da vinci milioni di euro a c'è uno sceicco che ti vuole mandare, non so, sulla carta di credito tutti i suoi soldi e cose così, diventa quindi il senso di spam, no?
Ecco, ci sono anche quelle mail che riguardano certi organi
che possono essere allungati a piacimento, sì, esatto. Sono tutte doti che hanno queste email, no? E che in realtà sono finte, e quindi da qui il termine spam.
Io addirittura sapevo che sempre lo spam era una marca di carne in scatola che veniva data nelle razioni dei militari, che quando si fermavano per mangiare, facevano il campo, buttavano queste scatolette lì dove avevano mangiato e poi andavano via, e quindi da lì il termine spam come rifiuto.
Pensa che la povera ditta che produce lo spam ha dovuto fare un comunicato nel quale dice: ormai è nel gergo di tutti usare la parola spam per dire spazzatura informatica, a noi ci sta bene, potete usare la parola spam, però volevamo ricordare che il nostro è un prodotto di qualità. Poi io non l'ho mai mangiato, non so se
no,
è vero.
Neanche io, ma poi magari
ci opponiamo al fatto che voi leghiate la parola spam alla nostra carne, però vi lasciamo la possibilità di usare la parola spam slegato dal concetto di carne.
Comunque è anche una grandissima pubblicità per questa ditta di carne, comunque.
Sì, sì. Il problema è che è un po' legata alla spazzatura, che quindi spero che gli abbia dato davvero la pubblicità giusta, sempre che sia buona la qualità della carne. Ripeto, non ho mai mangiato spam, mentre ho mangiato le nostre manzottine, le nostre i nostri, ti ricordi, gli spunti, chissà, quelli che
vabbè, chissà cosa c'era lì
che era la carne tritata, che non sapevi più nemmeno di che cos'era.
Sì, no, era come si dice, spam.
Allora, finiamo questa puntata, ormai siamo carichi di gotta, abbiamo parlato solo di carne in tutti i modi, in tutti i luoghi, quindi dalla storia i laghi, dalla storia alla cucina proprio. Speriamo di essere stati utili, o perlomeno almeno interessanti, in questo racconto, che era un po' complesso. È una puntata, ogni tanto ci escono queste puntate un po' più filosofiche, quindi spero sia piaciuta. Per il resto ci sentiamo la prossima settimana. Precisiamo che non siamo in studio, non l'abbiamo mica detto.
No, io sono a casa mia, nel mio divano che ormai ha forma di Andrea Ferrero.
E io nella mia cucina, con la novità che ho comprato una cuffia nuova, speriamo che funzioni, che non si sentano rumori. Siamo più distanti di un metro, perché siamo ognuno a casa nostra, come vogliono le regole, e speriamo di aver avuto, diciamo, una buona qualità dell'audio.
E quindi ci scusiamo se questo audio ogni tanto viene e va, ma siamo connessi con la rete, sappiamo che c'è molto traffico sulla rete ultimamente.
Sì. Soprattutto alla sera, noi registriamo al mattino, che riusciamo ancora a farla, alla sera avremo molti più problemi. Però, dai, vediamo, dai. Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, state in casa, state sicuri, come dicono in Inghilterra.
Volevo ricordare un'ultima cosa prima di concludere: esiste anche una casella di posta elettronica, gnamgnam@unicaradio.it. Per qualunque cosa ci potete contattare in questo modo, via posta elettronica, tanto non finisce nello spam.
Assolutamente. Buona settimana a tutti.
Ciao Fabio.
Ciao, a tutti. Ciao Andrea. Ciao a tutti.
Ciao.
Profumino, fai assaggiare un pezzettino.
Gnam gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te
leggera.